Vabbè, proseguiamo attorno a lavorare attorno ai testi riguardanti Dio, questa figura abissale e sovrana per Coelet, di fronte alla realtà che è vana, di fronte alla vanità della vita, che è il limite, che è l'assenza di sapienza, i comportamenti folli. Allora di fronte alla realtà sta Dio, poiché la misura incommensurabile della vanità dell'uomo è appunto Dio, Elohim, il Dio, noi diremmo, di tutti, che vale per tutti e che è Yahweh, cioè il Dio singolare dei giudei. È un Dio nascosto che sta al di là del sole, tutto ciò che sta sotto il sole appartiene alla vanità, e il Dio a cui appartiene il tutto è al di là del sole, nell'oscurità insondabile per l'uomo. Che ne sa quindi l'uomo? E come si permette l'uomo di giudicare? Dio nascosto, sovrano, trascendente, che però è sistematicamente presente alla vita dell'uomo. Impossibile eliminarlo. La vita dell'uomo si svolge alla sua presenza, al suo dono, alla sua grazia, al suo beneplacito, che appare come arbitrio solo per chi vuol giudicare Dio, solo chi, partendo dal punto di vista umano, finisce di avere pregiudizi su Dio. Dio invece è indisponibile, è inutilizzabile ed è comunque non ignorabile, perché Lui non ci ignora. Ed è su un testo, mi pare chiudevamo l'altra volta, su un testo così un po' conturbante di questa trascendenza di Dio, sul testo dell'animalità dell'uomo che chiudevamo l'altra volta, capitolo 3, versetti 18-21. Poi riguardo ai figli dell'uomo mi sono detto, Dio vuol provarli e mostrare che essi di per sé sono come bestie. Infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, muoiono quelli. C'è un solo soffio vitale per tutti. Non esiste superiorità dell'uomo rispetto alle bestie, perché tutto è vanità. Tutti sono diretti verso la stessa dimora. Tutto è venuto dalla polvere e tutto ritorna nella polvere. Chissà se il soffio vitale dell'uomo salga in alto e se quello della bestia scenda in basso nella terra. Testo fondamentale che stabilisce anzitutto l'estrema distanza tra l'uomo e Dio e l'identità dell'uomo con l'animale. Il soffio lo esplicita anche. Il soffio è il soffio di vita, è ciò che rende vivi l'animale come l'uomo. Non è appunto l'immagine di Dio, la spiritualità, la trascendenza dell'uomo. No, l'uomo è un animale. E il marchio di questo è la sorte comune che c'è tra l'uomo e l'animale, cioè la morte. L'uomo, anche con il soffio che Dio gli dona, non è assolutamente capace di uguagliarsi a Dio. L'uomo e l'animale sono sottomessi alla stessa sorte. E non è qui, come qualcuno commenta, mi pare, il destino o la fatalità. È semplicemente la sorte della morte. Sia l'uomo sia l'animale muoiono. E siccome va irrimediabilmente a sbattere contro la morte, a partire da lì l'uomo è obbligato a porsi la domanda della sua identità con l'animale, che ha la stessa sorte. Chi sa? Chi sa? Così dice il Coelet. Tu non puoi pretendere che il tuo spirito, il tuo soffio, abbia una sorte diversa. dal soffio dell'animale. Chissà se il soffio dell'uomo salga in alto rispetto appunto all'animale, chissà se quello della bestia scende in basso. Non si può, secondo Coelet, di fronte alla morte affermare niente di sicuro. La differenza indiscutibile che c'è, per Coelet evidente, tra l'uomo e l'animale non permette di chiudere questa domanda, di affermare una differenza nella sorte che per entrambi invece è la morte. Chi sa? L'uomo resta di fronte alla domanda e non è l'affermazione di un sistema materialistico, non è che Coelet dica l'uomo muore come gli animali, è come gli animali e basta. È il riconoscimento di una qualcosa di inconoscibile, il riconoscimento del limite dell'uomo e, si direbbe in termini teologici, del peccato. Perché l'uomo è folle, è ingiusto, perché non riflette nel suo modo di fare la giustizia di Dio, scopre che è un animale. Perché il suo soffio di vita gli serve per la malvagità, per la follia. Perché mai pretenderebbe un destino superiore all'animale? Ecco, si potrebbe riassumere così il discorso di Coelet. Siccome l'uomo non si comporta come immagine di Dio, egli non è nient'altro che un animale. E ciò che lo manifesta è la sorte comune con l'animale, cioè la morte. Così l'uomo non può pretendere di uguagliarsi a Dio e non sa niente, proprio niente, di una sopravvivenza possibile, di un al di là al quale egli non appartiene. Tutto per la vanità e a causa della sua malvagità stabilisce una distanza da Dio. Dio vuol provare l'uomo e dimostrargli che è un animale, dice il versetto 18. La malvagità è una prova. E in questo Coelet concorda con molti sapienti e scrittori giudaici, ma invece di trarne una lezione di morale, dà una caricatura di questa prova divina e dà un altro senso. È un passaggio non al setaccio dell'uomo da parte di Dio perché l'uomo si purifichi, ma è una prova, è un rinvio dell'uomo alla sua condizione di debolezza, al suo niente, dal momento che egli non si differenzia dall'animale. Questo era di corsa il testo, così volevo finire un po' l'ultimo testo su cui ci eravamo fermati l'altra volta. Per passare al capitolo 11... tenete presente tutto il contesto della frase che tireremo fuori, capitolo 11, versetto 5, lo ricordate questo passo? Getta il tuo pane sulle acque, perché con il tempo lo ritroverai. Fanne 7 od 8 parti, perché non sai quale sciagura potrà succedere sulla terra. Se le nubi sono piene di acqua, la rovesciano sopra la terra, se un albero cade a sud o a nord, là dove cade rimane. Chi bada al vento non semina mai, e chi osserva le nuvole non miete. Come ignori per qual via lo spirito entra nelle ossa, dentro il seno di una donna incinta, così ignori l'opera di Dio che fa tutto. La mattina semina il tuo seme, la sera non dà riposo alle tue mani, perché non sai qual lavoro riuscirà, se questo o quello, o se saranno buoni tutte e due. Allora io vorrei fermarmi su questa frase violenta per alcuni versi. Tu ignori l'opera di Dio che fa tutto. Dio fa tutto. È tutto Dio che fa. Questa verità che è più volte affermata in Coelet, assume delle varie sfaccettature, viene detta in modi diversi, vi cito alcune frasi, 3.14. Tutto è fatto per sempre, non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio realizza l'inizio e la fine dell'universo, dell'esistenza di ogni uomo, di ogni cosa che avviene, di ogni azione. È Lui che fa sì che la realtà possa esistere. E l'azione di Dio è costante. Tu non puoi pretendere né di aggiungere qualcosa né di togliere qualsiasi cosa. Come se noi dicessimo che il mondo così com'è, il mondo vano che Coelet ha descritto, ha la sua faccia visibile, che è la realtà, ma ha una faccia impenetrabile, segreta, ed è che Dio fa tutto. Tu devi sapere che tutto è fatto da Dio, ma tu non puoi assolutamente né spiegarlo né comprenderlo. E lo dice alla sua maniera, tu non puoi rendere diritto ciò che è storto. Tu non puoi, abbiamo insistito tanto su questi testi, tu non puoi, malgrado le apparenze del progresso, dei cambiamenti, dell'efficacia, della tecnica, della scienza, di ciò che fai, tu non puoi cambiare radicalmente ciò che è. Ciò che è stato e sarà. Non puoi chiamare all'esistenza ciò che manca, ciò che non esiste. I limiti e i difetti del mondo sono sempre quelli. E non puoi far finta che non ci siano. E non puoi raddrizzarli veramente. Mentre la verità fondamentale, quella in cui si situa la relazione tra il creatore e il mondo, è inconoscibile ed è impenetrabile. Noi possiamo solo sapere, virgolette, vedremo, che c'è questa azione di Dio, niente più. Capitolo 7, versetto 14. Nel giorno lieto sta allegro, e nel giorno triste rifletti. Dio ha fatto tanto l'uno quanto l'altro, perché l'uomo non trovi nulla da incolparlo. Mentre invece le nostre razionalizzazioni sistemano il mondo e vogliono eliminare il giorno del pianto e accusano Dio, appunto. Sentite la forza di questo testo. C'è il mattino, c'è la sera, c'è il freddo, c'è il caldo, c'è la nascita, c'è la morte. C'è il conflitto, c'è la guerra, c'è l'odio, c'è la pace, c'è l'amore, c'è la separazione. Non incolpare Dio. Devi piangere quando c'è da piangere, ridere quando c'è da ridere. Devi vivere. A favore della pienezza del vivere sta Dio. Tragico compreso. È solo la religione falsa o bolsa che ritaglia la realtà buona. Capitolo 8, versetto 17. Allora ho osservato tutta l'opera di Dio e che l'uomo non può scoprire la ragione di quanto si compie sotto il sole. Per quanto si affatichi a cercarla, la ragione di quanto succede sotto il sole, non può scoprirla, anche se un saggio dicesse di conoscerla, e sarebbe stupido appunto. Nessuno potrebbe trovarla. Guardate, non è una condanna della ricerca, tutt'altro. Non è una condanna della volontà di comprendere, è l'affermazione dell'impossibilità di trovare. È l'affermazione di un inaccessibile, di un impenetrabile. Si tratta di riconoscere semplicemente che se è Dio che fa, ma se è veramente Dio, non il Dio che introduciamo noi a fare le cose che ci vanno bene e che rifiutiamo se non fa le nostre cose e che razionalizziamo nelle nostre prediche, ma se è Dio veramente che fa, come potremmo noi sapere o comprendere non è una lezione di pessimismo, o di disperazione o di scoraggiamento, assolutamente. È l'affermazione umile, semplice, che Dio è Dio e che l'uomo è uomo, o come dice Coelet, che Dio sta in cielo e tu sei sulla terra, sotto il sole. La distanza, l'incommensurabilità, l'alterità è la sapienza del reale pure. Bisogna vera sapienza lasciarsi istruire dal reale, non dichiarare diritto ciò che è storto. È storto. Coelet non cerca l'origine di questo mondo, la causa di questo, cerca come vivere in questo mondo. Se la prende, abbiamo sentito tante volte, con i maghi, gli indovini, con i falsi profeti. Ai nostri giorni se la prenderebbe con la superbia della tecnica o dei tecnici, con le false promesse dei politici. Imparare che questo reale non può essere negato, né fondamentalmente cambiato, fondamentalmente, perché fondamentalmente lo cambia Dio. Perché ciò che Dio fa è perpetuo. E niente di ciò che l'uomo fa attinge il fondo del problema, né cambia quest'opera a meno di distruggerla. Ed è il peccato, appunto. È Dio, continuiamo su questo tema, è Dio che fa tutto. Quante volte l'abbiamo detto anche noi, ma trasformandolo in maniera molto più dolciastra e magari più vera di Coelet, noi diciamo, no? Molto rassicurante, siccome è Dio che fa tutto. Leggiamolo come lo afferma Coelet nel contesto di questi sei versetti che stiamo prendendo in considerazione, all'inizio del capitolo 11, sempre. Allora, guardate, prima c'è, l'abbiamo analizzato, quindi lo ricordiamo. Prima c'è il tema: getta il pane sulle acque e condividi, spezza il pane, no? Poi alla fine i versetti, versetto 6, datti da fare, non stare con le mani in mano. Tu non sai cosa riuscirà, ma tu devi fare tutto, come se riuscisse, riuscirà questo o quello, non lo puoi sapere. La dichiarazione Dio fa tutto si trova in mezzo, piena di forza. Allora, staccati dalle cose che hai, buttale dentro, spezzale. Dio fa tutto. Ma questo tu lo puoi sapere, non fidandoti di Lui e non facendo niente, ma solo facendo tutto ciò che puoi fare. Traduco male. Se tu non fai niente, se tu non semini, se stai a guardare ogni momento le nubi e dici domani piove, allora non incomincio, o viene un altro e io non faccio, o quello là la pensa diversamente da me, io non mi muovo più, o dici tanto non si cambia niente, allora non conoscerai mai l'opera di Dio che fa tutto. Sorprendente. È Dio che fa. Eppure io devo fare. È soltanto se faccio, ho fede, che Dio sta facendo. Esattamente il contrario di quando diciamo adesso io non ce la faccio, quello che non faccio io lo fa Dio. Oppure io mi fermo perché tanto Lui mi aiuta, perché non sporco le mani, no? Dico le preghiere io. A parte che anche le preghiere è un gran fare, no? E anche nella preghiera è vero che se uno non fa la preghiera non sa che Dio prega in lui, no. Riuscirà l'una o l'altra cosa o tutte e due, ma bisogna che esse siano fatte perché riesca qualcosa. Da me, da te, l'uomo non può non agire perché Dio fa tutto. Ai Filippesi Paolo dirà, a parte quel passo violento, dice, con la fede bisogna lavorare per mangiare. chi non lavora non mangi neanche, non ha fede. Ma più delicatamente i Filippesi, 2:12-13, attendete alla vostra salvezza con timore e tremore, è Dio infatti che suscita in voi il volere e l'operare. Quello direbbe Dio che fa tutto, però attendete alla vostra salvezza. Tutte le scomposizioni un po' Dio, un po' io, sono esattamente scomposizioni furbastre dell'inferiore, no? Fa tutto l'uomo e fa tutto Dio. Non sono due grandezze uguali che si competono nel campo, che fanno un po' per uno, ma sono due realtà totalmente diverse. Dio fa tutto ciò che deve fare Dio e l'uomo deve fare tutto ciò che fa l'uomo. Ecco perché ogni tanto mi sentite un po' sospettoso verso tutta la tendenza ai miracoli, alle grazie, a tutto questo cattolicesimo dell'aiuto, no? Ma non perché appunto Dio non possa fare i miracoli, ma chi potrebbe mai dire questo? Ma perché è l'uomo che cerca miracoli che non ha fede. Io sono sicuro che Dio fa i veri miracoli a chi non li cerca, non a chi li cerca. A chi ha fede, non a chi cerca miracoli. E invece a chi cercava i miracoli, come il suo paese, sdegnato, se ne andò appunto. Generazione che cercate i segni. Ma tant'è, è più facile per noi trovare dove ci sono i miracoli la fede nostra. Se tu non fai niente, non sei capace di credere l'opera di Dio, non puoi, non devi neanche preoccuparti delle vie e dei mezzi che segue l'opera di Dio, perché ignori, 11:5 appunto, come si ignora appunto per qual via lo spirito entra nelle ossa dentro il seno di una donna incinta, il mistero per Coelet del processo della fecondazione, della generazione appunto, e paragoni del mistero del processo con cui Dio fa nascere i suoi figli, il suo regno, no? Non so se questo non è un grande riferimento, in qualche maniera unico, ultimo. La tua vita è iscritta nel cuore di Dio, ci torneremo, per Coelet. Lascia che sia Dio a prevedere per te. In ultimo, lascia che sia Dio a prevedere per te. Ciao. La religione esiste in gran parte esattamente per questo, perché io posso prevedere anche Dio, perché Dio mi garantisca ciò che io voglio che sia garantito. No. Non ostacolarlo, lascia che Dio faccia la sua opera attraverso di te, appunto attraverso di te. La tua azione è necessaria, quella piccola cosa di cui abbiamo parlato finora come di cosa vana, è necessaria, è tutto ciò che hai, è tutto ciò che ti è dato, ed è solo attraverso quello che Dio sta unito a te. Questa mi pare che sia la chiave di volta di tutto, di tutta questa lettura del Coelet, ma io credo anche in effetti del libro del Coelet. Tu non puoi conoscere, noi diremmo, il dettaglio pratico di ciò che ultimamente è bene o no. Perché? Perché quando parti te a voler conoscere, a partire dalla nostra saggezza, tutto è vano, l'abbiamo sentito, no? La misura di questo non poter conoscere è data dalla vanità della sapienza umana. Ma tu puoi sapere che globalmente Dio fa tutto. Ma allora qui si inserisce, l'abbiamo già per la verità prospettato, questo problema. Ma lo sviluppiamo un momentino, questa radicalità di Coelet. Vedete che Coelet non divide tra le cose buone che sarebbero di Dio e le cose, virgolette, cattive. A parte che quelle ti abbiamo visto quanto... Lo scrivo tra virgolette buone e cattive perché per quelle te vanno anche la morale, la pretesa morale, no? Per alcuni versi, è vana. No. Quindi non sappiamo neanche noi bene cos'è bene o male. Non lo sappiamo mai, anzi. Però, appunto, Dio comunque non sta solo dalla parte di ciò che a te sembra bene. E ciò che a te sembra male è attribuibile a un'altra origine. Dio fa tutto. Che ironia. E che contraddizione. Abbiamo passato in rivista tutto ciò che è assurdo, che è vano, che è senza significato. E ora, naufraghi, andiamo a sbattere contro questo Dio fa tutto. Non ce l'aspettavamo. No? Noi istintivamente diremmo, qui c'è un casino. Tutto è contraddizione, assurdo, è vanità. Attraversiamo il mare appunto della vanità, approdiamo sul consistente. Ma il consistente è ciò che ha fatto la vanità, è ciò che fa la vanità, tutto. Altro Dio ributtante, no? Perché è più bello invece il Dio che è solo bello, riferito a Lui. Noi abbiamo bisogno, lo dice Nietzsche, di innocentizzare Dio. E perciò tagliamo dalla realtà tutto ciò che appunto è male, è dramma, è conflitto, è tragico. O colpevolizziamo tutta la vita per innocentizzare Dio, no. Coelet non ha né di questi sensi di colpa, né di queste preoccupazioni eccessive di difendere lui, Dio. Dio è Dio, fa tutto. Cambia i problemi, lui ha detto. Torneremo sul testo 3.11, appunto, ha fatto bella ogni cosa. Ogni cosa. Anche quelle brutte. Senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Tutto ciò che noi veniamo dal constatare e istintivamente dal criticare, è inarrestabile questo giudizio. Dio fa tutto. La dichiarazione è troppo brutale. E viene la domanda, ma allora Dio fa anche l'assurdo, la follia, il male, la sofferenza? Non si può non arrivare lì. Certo, il male e la sofferenza, come abbiamo visto scorrendo continuamente questi testi di Coelet, non sono al centro della riflessione di Coelet come è in Giobbe. Non è quello del male e della sofferenza la questione di Coelet, ma indirettamente sì. Quando ci dice tutto è vanità, e poi dice Dio fa tutto. E no, che faccia qualcosa di consistente per piacere, se è Dio. Allora conosciamo tutti le innumerevoli domande che quotidianamente ciascuno di noi rimanda a Dio, le bestemmie segrete, le infedeltà, le non fedi, proprio in rapporto a questo. No? E conosciamo anche le innumerevoli filosofie e teologie che vogliono rispondere al problema del male, no? O a questa contraddizione che Dio fa tutto e che c'è il male. E le molteplici domande, per alcuni versi profonde, per altri versi ingenue, pretenziose, no? Ma se Dio fa il male, allora Dio non è buono. E se è buono, non fa, non vuole il male, ma allora non è onnipotente, se c'è qualcosa che lui non fa, no. Se la creazione fosse buona, da dove viene il male? O quando noi vediamo come va il mondo, si deve dire che Dio è proprio un cattivo creatore, fabbricatore, no? Eccetera, eccetera. Non si tratta qui di rispondere a queste domande, che forse non andrebbero neanche fatte, perché ci pongono in posizione impossibile di fare l'avvocato di Dio, si giustifichi Dio, di giustificare l'azione di Dio davanti alla ragione umana. Il male non è un problema. Il male è una cosa che ci avvolge, è un attraversare la vita. Non è un problema il male. Quando è problema è un'altra cosa. È ciò che fanno gli amici di Giobbe, che sottopongono Dio al giudizio teologico. La teologia dice che se uno osserva la legge di Dio ha la sua benedizione. Quindi se tu Giobbe soffri è perché hai peccato. Invece non è vero niente. Giobbe deve ammettere alla fine che soffre perché soffre. Soffre perché è chiamato ad avere fede anche nella sofferenza. Basta. Accetta alla fine che Dio è incommensurabile, che non può essere giudicato, che non si può parlare con Lui di queste cose. Che si deve vivere, no? La pretesa appunto di giustificare l'azione di Dio davanti alla ragione umana o di spiegare l'azione di Dio è ciò che va contro tutta la rivelazione di Coelet. Piuttosto, invece che affrontare appunto questi problemi, no? Inaffrontabili, meglio fare due o tre osservazioni da sotto, tirare i piedi a chi li vuole affrontare. Per esempio, la prima osservazione che mi viene, che è più di metodo evidentemente, noi siamo ossessionati dalla nozione di causa. Chi è stato alla fine? E tra noi va bene che sia così, si cerca sempre il colpevole, no? La nozione di causa che ossessiona i nostri modi di ragionare, tutto ha una causa e Dio è la causa delle cause. È una logica che ha un suo interesse, che viene dalla filosofia greca, rafforzata dalla scienza moderna, eccetera. Logica che è molto interessante per analizzare la realtà, per esempio totalmente inapplicabile, inattendibile quando si tratta di capire un figlio, per esempio. Quando si tratta di capire un atto umano. Quali sono le cause? Dio non è una causa. Osservazione simile è che noi facciamo del male, della sofferenza, un problema che dovrebbe avere soluzione logica, soddisfacente. Mentre Giobbe, per esempio, ma molta parte del pensiero biblico, diciamo pure Gesù Cristo, poverino, non affronta il male come un problema, ma come una via, come una questione di fedeltà, come una questione di volontà di Dio, appunto, come una questione di obbedienza, come una questione di vita. Quanti discorsi potremmo fare, no? Noi viviamo gran parte della malattia, ma gran parte del rapporto con gli ammalati discutendo delle cause. Sempre. Nessuno mai che ti aiuta a prendere atto che la malattia o la sofferenza è qualcosa anzitutto da vivere. Certo, si tenta anche di superarla, quindi si tenta di conoscerne alcune cause biologiche o psicologiche, se è una malattia psichica, si cercano dei rimedi, ma la cosa essenziale è comunque la persona che sta vivendo la malattia, non la causa della malattia. Ma addirittura sui morti noi facciamo così, stiamo lì due giorni sul cadavere a dire come mai è morto, e i medici che hanno fatto così e che malattia aveva, cosa gli abbiamo fatto, per non parlare della morte. Per non vivere la morte. Il male non è una questione intellettuale, ma esistenziale. A essere in questione, in causa, è l'esistenza di tutto. E della sofferenza, perciò. La creazione, l'uomo, Dio, è una risposta filosofica o scientifica a questo affare dell'esistenza. È inadeguata. È il dibattito centrale appunto di Giobbe. Io soffro e dei suoi amici, il problema del male. Sai che cavolo mi interessa a me la tua discussione sul problema del male, dice Giobbe al teologo, agli amici. Io soffro. E il mio problema è se continuare a credere in Dio. Dobbiamo appunto stare attenti a mettere avanti a queste fondamentali dimensioni dell'esistenza le nostre piccole domande che rischiano di essere delle curiosità intellettuali, no? Di fronte alle animali e radicali aspetti della vita, questioni del vivere, appunto. D'altra parte, questa è un'osservazione più contenutistica forse, ma il male, in tutte le dimensioni che abbiamo analizzato, no? È una componente inevitabile della realtà, della creazione. Senza la morte non c'è la vita. Diceva qualcuno che la creazione è una grande ruota che non può girare senza schiacciare qualcuno. E noi, anzitutto, o alla fine. Vivere vuol dire essere disposti a essere schiacciati. No. Se no, non giocare neanche. Coelet ci ha condotti per mano attraverso i meandri e le assurdità del mondo dell'uomo, facendoci vedere che il male inerente alla realtà trasforma tutto in vanità, in fumo, un inseguire il vento. Questo è un male, dice Coelet. Non è la condizione felice del migliore dei mondi possibili. Ma questo è il vivere. Non prendo neanche in considerazione alcuni argomenti teologici usati male alcune volte su questo problema, quello del peccato originale, no? Che viene tante volte portato come spiegazione comoda. No, si dice, no, Dio ha previsto tutto bello, non ci faceva male neanche i denti prima del peccato originale. Aveva un peccato originale che al taffotut attira la conclusione di alle U proprio che se la lega al dito in maniera incredibile, sì, dai, ha sbagliato il primo, adesso per tutti, mal de dente, oresi de tutti. Ma no. O quello, l'argomento teologico del male come punizione, capito? Sono le punizioni di Dio che se non fate i buoni, Dio è un po' strano, no? Forse, io non dico che la risposta di Coelet è la risposta, però come sempre mi pare molto, molto umile, molto realista, molto coerente. Non aveva certo i termini, per esempio, del Cristo crocifisso, non conosceva il Dio che si è inabissato nelle profondità del male per parlare in maniera più consolante, come è decente che noi facciamo, no? Però mi sembra appunto anche quello del Coelet un atteggiamento che anche i cristiani possono riassumere. Di fronte alla realtà del male non c'è risposta, difatti Dio non è venuto a spiegarcelo, è venuto pure lui assurdamente a subirlo. No. La risposta di Dio al male è la compassione, non è la spiegazione del male. Non si può dentro l'esistenziale del dramma del male vederci chiaro e dire ho trovato il perché. Sì, tientalo, serve a te,